Ma noi in realtà non è che interessi moltissimo, ragazzi, stiamo riprendendo il discorso della guerra russo-giapponese del 1905. Non esageriamo con l'approfondimento, altrimenti non riusciamo più ad andare avanti. Bisogna un po' bilanciare. Cosa c'è di interessante in questa guerra russo-giapponese? La prima cosa interessante è che si dimostra una crisi generale della compagine statale della Russia zarista, perché vediamo che correlata a questa c'è la rivolta, l'ammutinamento della corazzata Potemkin nel 1905, che è un segnale negativo per lo zar, perché significa che la misura è colma e che i soldati cominciano a disubbidire i propri superiori, il che significa sacrilegio all'interno della gerarchia militare che richiede obbedienza cieca. E se il tuo superiore ti dice che il cibo è buono, anche se è brulicante di vermi, te lo devi mangiare sostanzialmente. Ecco, dimostra la crisi del sistema zarista, la crisi della figura dello zar e anche la debolezza di uno stato apparentemente grande che ha una nobile e importante tradizione, ma sta emergendo una nuova potenza lì in Oriente, si chiama Giappone, ha fatto molti progressi e a un certo punto può prendere anche l'iniziativa, addirittura combattere una battaglia contro la Russia e perfino sconfiggerla, ottenendo dei modesti ma comunque interessanti ampliamenti territoriali ai danni ancora della Cina, a vantaggio del Giappone e ai danni anche indirettamente appunto della Russia. La Russia insomma vive una stagione difficile. Poi ancora più importante forse è il riflesso interno di questa sconfitta, perché scoppia ad un certo punto non soltanto la rivolta tra le fila dell'esercito ma anche nella popolazione civile. Infatti stiamo entrando nella rivolta del febbraio del 1905, che è correlata con le difficoltà di una guerra che non viene interpretata correttamente dalla Russia, la gente comincia a scioperare, la gente comincia ad avere fame e ci sarà la rivolta del 1905 che tra un istante vi mostrerò. Però voglio anche dirvi che c'è un secondo riflesso molto importante, cioè la decisione della Russia di stringere delle relazioni più strette con delle potenze coloniali occidentali che sono la Francia e l'Inghilterra. Questi legami erano in parte stati coltivati in passato, ma si perfezionano proprio per le difficoltà contingenti della guerra russo-giapponese. Infatti vedete che c'è un'entente cordiale tra la Francia e la Russia nel 1894, poi viene ribadita nel 1904 e poi vedete nel 1907 c'è una intesa tra la Russia e l'Inghilterra. L'insieme di queste alleanze bilaterali che legano rispettivamente nel 1894 la Francia con la Russia, poi nel 1904 l'Inghilterra con la Francia e poi nel 1907 l'Inghilterra con la Russia, si genera che cosa? La triplice intesa. La motivazione per cui la triplice intesa comprende anche la Russia è perché la Russia, dopo aver subito la sconfitta in Estremo Oriente, si sente diplomaticamente isolata e pensa che sia necessario solidarizzare con delle potenze coloniali che possano appunto aiutarla a tenere in piedi il proprio impero vastissimo, non di carattere coloniale ma così vasto che insomma le dà la possibilità di gestire anche dei territori orientali. Quindi la triplice intesa va compresa entro questo schema: la Russia è stata sconfitta, ha bisogno di appoggi di potenze europee che invece sono ancora sul pezzo all'epoca. Però forse ancora più importante è appunto la rivolta del 22 gennaio 1905, cui poi consegue una repressione da parte dello zar. La gente scende in piazza, si inizia con degli scioperi di ferrovieri, poi è tutto uno sciopero a catena, la gente scende appunto a protestare, manca il pane, c'è disoccupazione, è un momento difficile per la Russia. La guardia dello zar scende in piazza e decide di sparare sulla folla che implora aiuti da parte della corona. C'è un vero e proprio eccidio. Poi ci sono i titoli giornalistici, si parla appunto della Domenica di Sangue, poi D'Annunzio riprenderà con il Natale di Sangue all'epoca della marcia su Fiume, della battaglia finale tra l'esercito italiano e D'Annunzio con i suoi fiumani, con i suoi combattenti che deve abbandonare la città di Fiume. Viene ribattezzata il Natale di Sangue quella circostanza, ispirandosi a questa Domenica di Sangue. 130 morti sparando su una folla che chiede soltanto assistenza da parte dello zar. È il segno, vedete, di una crisi più profonda rispetto alle precedenti, che finirà per travolgere poi nel tempo la figura dello zar. Ma non siamo ancora alla rivoluzione d'ottobre, bensì alla rivoluzione del 1905. Qualche immagine reale, qualche fotografia, perché ormai siamo in un'epoca in cui la fotografia è comune, e per cui è possibile che noi vediamo quello che è successo realmente nella Domenica di Sangue. 5 febbraio 1905, lo sfasamento temporale, l'abbiamo già spiegato, è legato al calendario giuliano e al calendario gregoriano. Per noi è febbraio, per loro è gennaio. Altre immagini, vedete che c'è uno sciopero generale conseguente a questo, dopo che l'esercito si è macchiato di aver sparato contro la folla, dimostrando in questo senso la fedeltà ancora allo zar. Quando arriveremo nel 1917, invece, l'esercito si rifiuta di eseguire gli ordini dello zar. Questo dimostra un ulteriore peggioramento della situazione. In questa fase, invece, lo zar ordina, oppure la guardia dello zar prende un'iniziativa azzardata che era meglio non prendere. Comunque sia, scarica il proprio piombo sulla folla, ne consegue poi un ulteriore ampliamento delle proteste e una vera e propria paralisi generale delle grandi città della Russia. Qua abbiamo anche lo sciopero di tantissime donne, perché non dimentichiamoci che siamo anche nell'età dei primi movimenti femministi nei paesi anglosassoni. Insomma, tra l'altro, la Russia è uno dei paesi che per primo arriva alla parificazione dell'uomo e della donna nel 1917, proprio con la rivoluzione comunista, che postula la totale eguaglianza di uomo e donna sulla base di principi che sono ancora quelli dell'illuminismo, applicati con più di un secolo di ritardo. Poi c'è una lettera scritta dallo zar alla madre che dà proprio l'idea del disprezzo che lo zar nutre nei confronti del popolo. Forse possiamo leggere qualche riga per dare un'idea. Si parla di sciopero dei ferrovieri, poi si parla di ogni tipo di marmaglia entra nelle strade. Mi fa schifo leggere le notizie. Il consiglio dei suoi ministri appare un sacco di golline spaventate. Sono parole sprezzanti con cui lo zar dà proprio dimostrazione di che cos'è l'autocrazia e l'assolutismo. C'è un senso di disprezzo totale nei confronti del proprio popolo e dei propri stessi ministri, che non sanno amministrare la situazione e governarla. Comunque sia, in questa lettera privata annuncia la Costituzione. In sostanza sta succedendo nel 1905 quello che è successo in Francia nel 1789 con la Rivoluzione francese, quando, vi ricordate, i deputati del Terzo Stato hanno fatto giuramento della Sala della Palacorda e hanno deciso di scrivere una Costituzione che da quel momento avrebbe vincolato anche il sovrano. E lo fanno con il loro 14 luglio in questo caso. Qual è il 14 luglio? È il febbraio del 1905, cioè la folla che scende in piazza paralizza tutto, si paralizza le attività produttive, l'esercito non può sparare contro tutta la popolazione, lo zar costretto a decidere di impegnarsi alla pubblicazione e alla elaborazione di una Costituzione. E allora si festeggia. Il manifesto di ottobre, che è un quadro ma è anche un documento, è la dichiarazione ufficiale che lo zar acconsente a che si possa elaborare una Costituzione. Sappiamo benissimo dalla storia della Rivoluzione francese che un conto è lottare contro l'assolutismo e un conto è elaborare una Costituzione. Quando si scrive una Costituzione bisogna capire secondo quale prospettiva ideologica la si scrive. Una prospettiva liberal moderata, per cui magari c'è un Parlamento e la divisione dei poteri, però chi può votare sono soltanto le persone ricche? Questo sarebbe un suffragio censitario ristretto. Oppure una Costituzione democratica, una Costituzione monarchica o una Costituzione repubblicana? Cioè la partita diventa molto aperta, ma si capisce che si tratta di una apertura moderata. Il sovrano consente una Costituzione, ma una Costituzione che dovrà essere molto edulcorata e che dovrà, sì, limitare in parte i poteri del sovrano, ma non dare il voto a tutti quanti. Questi festeggiamenti forse sono fuori luogo, perché questa Costituzione, vedrete, è molto molto tiepida, molto moderata. Come si chiama questa assemblea che dovrà discutere, approvare, respingere oppure rielaborare, insomma, le proposte legislative dello zar? Si chiama Duma. In Europa abbiamo i parlamenti, in Russia abbiamo la Duma di Stato. Sarà aperta al suffragio universale maschile. Teoricamente, senza l'approvazione formale della Duma, nessuna legge d'ora in poi potrà essere promulgata. Insomma, sembrerebbe un passo in avanti notevole, ma in realtà vi anticipo subito che lo zar, dopo il momento di crisi e di emergenza, quando lo sciopero rifluisce, avrà sempre dei rapporti molto problematici con la Duma e si dimostrerà poco rispettoso della Costituzione. Cioè, ogni qualvolta la Duma assume dei provvedimenti che non sono favorevoli allo zar, lo zar tende a sciogliere la Duma e a indire nuove elezioni. In questa maniera viola le norme della Costituzione e cerca di forzare la volontà della Duma. Per cui i governi che si succedono dal 1905 in poi sono dei governi molto molto deboli, veramente incapaci di incidere in profondità, anche se qualcosa effettivamente migliora, perché si possono formare dei partiti politici ufficiali, perché la gente può votare, quindi ci possono essere delle campagne elettorali e per esempio tutti quei partiti di cui abbiamo parlato, bolscevichi, menscevichi, il partito dei cadetti, i sociali rivoluzionari, possono finalmente uscire dalla clandestinità e diventare attori protagonisti della vita politica. In realtà lo zar non ha molta simpatia per la Duma e tende, abbiamo detto, a intralciarne i lavori, a trovare ogni pretesto per esercitare pressioni magari giuridicamente non possibili, ma moralmente sempre possibile attraverso la via del ricatto, della corruzione, oppure appunto di questa pressione psicologica, cercare di intervenire sulla eventuale opposizione dei rappresentanti nella Duma. È stata convocata, vedete, 4 volte tra il 1905 e il 17 ed è stata più volte sciolta arbitrariamente dallo zar. Per cui non è da credersi che questo sia stato la svolta definitiva. E forse se la Duma avesse funzionato non ci sarebbe stata la rivoluzione d'ottobre. È possibile anche immaginare questo. Ma lo zar l'aveva dovuta accettare così, di malavoglia, e quindi poi, data la situazione mutata, aveva cercato appunto di depotenziarla per quanto possibile. Vedete che tutto l'aspetto di un parlamento vero e proprio. E questo è il palazzo di Tauride, che è un palazzo importante di San Pietroburgo, dove si riuniva la Duma di Stato. Ci sono stati vari tentativi di riforma, per esempio uno dei primi governi dopo la rivoluzione del 1905 è stato il governo guidato da Piotr Stolypin, che ha cercato di mettere in piedi una riforma agraria. Questa riforma agraria si è posta come obiettivo quello di uscire da quel sistema, vi ricordate, delle mire, delle obscina, cioè delle comuni agricole, e di entrare in un sistema più di tipo capitalistico, cercando di costituire una classe media di piccoli proprietari terrieri. Il tentativo è appunto redistribuzione della terra a svantaggio dei notabili, degli aristocratici russi, e cercando appunto di frazionare queste terre e di rimetterle in vendita a favore di una classe di contadini agiati che avessero l'incentivo a lavorarle meglio queste terre con tecniche agricole più moderne. Anche questa fu una riforma da un certo punto di vista positivo, che crea una classe di piccoli proprietari terrieri che prendono il nome di kulaki. I kulaki, teneteli presente, perché saranno uno degli obiettivi polemici di Stalin. Stalin a un certo punto sterminerà i kulaki, considerati appunto un residuo di un capitalismo che si vuole sconfiggere, passando a una visione invece comunista, cioè in cui la terra è di proprietà dello Stato e non è giusto che ci siano alcune persone che si avvantaggiano di stock di proprietà privata, come sono appunto queste terre, ottenute essenzialmente in questa fase. Un altro aspetto interessante è il fatto che la rivoluzione del 1905 non crea soltanto la Duma, come in effetti la rivoluzione francese aveva creato l'Assemblea Nazionale Legislativa, cioè un Parlamento sostanzialmente, ma si crea anche un altro organismo. Questa è una particolarità, una eccentricità della situazione russa. Sono delle assemblee che inizialmente sono nate in chiave quasi spontanea, su cui poi lo zar, nelle fasi calde della crisi del 1905, aveva cercato di innestare addirittura una commissione di inchiesta per chiarire i fatti che avevano portato alla morte di quelle 130 persone nella Domenica di Sangue. Si tratta di assemblee locali che hanno sede di solito all'interno delle fabbriche oppure nelle regioni agricole della Russia. Sono i cosiddetti soviet. Ora, la parola soviet sicuramente ce l'avete in orecchio, anche perché la Russia comunista diventa una Russia sovietica. Allora, c'è questo famoso dualismo russo. Il dualismo russo consiste in questo, nel senso che abbiamo un parlamento che prende il nome di Duma e che vede sedere i rappresentanti inviati dagli elettori eletti a suffragio universale maschile. Però poi abbiamo i soviet. I soviet cosa sono? I soviet nascono all'interno delle fabbriche come consigli di operai. Provate a immaginare una fabbrica nella quale gli operai si riuniscano, magari in un momento di tensione, per discutere i problemi della fabbrica e decidano di eleggere con modalità democratica dentro la fabbrica i propri rappresentanti per interloquire con il padronato, con i proprietari della fabbrica o con i capitalisti che la gestiscono. Provate a immaginare questa struttura che si replichi all'interno dell'esercito, per cui i soldati nominano dei rappresentanti dei soldati che possono interloquire con le gerarchie dei soldati E immaginate che questo avvenga anche nelle campagne. I contadini che eleggono i propri contadini, quelli più colti, quelli più capaci di parlare, quelli più capaci di ragionare, in maniera democratica. E provate a immaginare che poi questa struttura gerarchicamente vada dal particolare al generale, come avviene qui dai comuni alle province, alle regioni, per cui ci sono dei deputati, degli operai, dei rappresentanti degli operai a livello di fabbrica, a livello di quartiere, a livello di città, a livello di intera regione, e che poi dialoghino con i rappresentanti dell'esercito, che poi dialoghino con i rappresentanti dei contadini. La domanda è: qual è più rappresentativa della volontà popolare? L'assemblea che viene fuori dalle elezioni attraverso l'intermediazione dei partiti, oppure le elezioni di queste figure di rappresentanti che sono stati scelti all'interno delle unità produttive, che poi sono i gangli vitali del paese, perché gli operai, i contadini, l'esercito, che cosa sono? Sono la base che tiene in piedi l'edificio della costruzione dell'impero dello zar. Ci siamo? Secondo voi qual è l'assemblea più rappresentativa? Provate a immaginare oggi noi andiamo a votare e abbiamo dei partiti politici. Quando andiamo a votare, in effetti, la scelta dell'elettore, posto il fatto che teoricamente ciascuno di noi può fondare un partito, candidarsi alle elezioni, cercare di prendere voti e via dicendo, però poi di fatto le cose non sono così. Quando vengono indette le elezioni, noi abbiamo una scheda in cui ci sono 4, 5, 6, 10 simboli, mettiamo la X sul simbolo sul quale riteniamo che sia giusto puntare, che ci rappresenta di più. In Parlamento abbiamo dunque i rappresentanti del popolo. Perché? Perché sono quelli che hanno ricevuto più X. Però poi abbiamo altre forme di rappresentanza. All'interno di questa scuola, per esempio, abbiamo i rappresentanti di classe, ma non basta. Abbiamo i rappresentanti di istituto, ma non basta. Abbiamo i rappresentanti alla consulta provinciale, ma non basta. La consulta provinciale poi può a sua volta selezionare alcuni studenti per andare a parlare direttamente con i vertici del ministero. Ci siamo? Quali sono più rappresentativi degli studenti? I partiti politici che hanno eletto i propri deputati e senatori in Parlamento, oppure i rappresentanti degli studenti eletti nella scuola, eletti nei consigli provinciali, eletti nei consigli regionali, eletti nei consigli nazionali? Punto di domanda. Nella vostra percezione. E perché? Perché gli studenti? Anche i partiti sono votati da voi. Bravo, c'è un rapporto diretto. In che senso? Sono studenti quelli. In Parlamento ci vanno degli studenti? No. Tu voti un partito, ma c'è un'intermediazione. Quello è uno che ha fatto la carriera politica. Ti piace quello che dice, ma quando andrà in Parlamento non può comunque rappresentare pienamente la vita studentesca, perché non la conosce. Poi l'ha studiata sui libri, si è informato. Non è uno studente, non è uno di noi, va bene? Quindi il dualismo Soviet-Duma ha un po' questo significato. La Duma, nell'interpretazione di Lenin, viene vista come un'assemblea borghese fatta di professionisti della politica, abili a raccogliere voti, ma non veramente rappresentativi della società. Invece i Soviet, dirà Lenin, sono veramente rappresentativi della società, perché sono letteralmente composti di studenti, soldati, operai, contadini, cioè della società stessa. Questo è un esperimento strano che non era avvenuto nella rivoluzione francese, dove abbiamo avuto tante cose, come per esempio il terrore, tanti partiti diversi, ma c'è sempre quel corpo intermedio tra l'elettorato e il potere. Il Parlamento è il potere e in mezzo ci sono i partiti, e i partiti sono sempre costruiti in maniera tale da non essere veramente popolari, ma per quanto ci siano oggi dei partiti popolari come il Partito 5 Stelle, lo è stato per lo meno negli anni scorsi, oppure la Lega per molti anni, anche nel linguaggio, anche nel vestiario, ha cercato di comunicare la sua natura popolare. Ma alla fin fine, per quanto si possa mettere le felpe, in passato vi ricordate Salvini metteva le felpe della polizia, dei vigili del fuoco, oppure della Lombardia, di Milano, eccetera. Per quanto uno cerchi di essere popolare facendo TikTok, dei video su TikTok, eccetera, non è mai veramente del popolo. Cioè, noi lo sappiamo che Salvini non è uno di noi, forse è uno di voi, non è uno di me, nel senso, non rappresenta il mio modo di vivere. Ecco, però se andasse in Parlamento uno dei docenti di questa scuola, sarebbe tutto un altro paio di maniche, perché lui sa veramente, e il contatto è diretto, cioè io lo conosco. O se anche non è di questa scuola, è di un'altra scuola, ma lui conosce benissimo la nostra realtà, quindi può rappresentarla in maniera migliore. Quindi i Soviet sono questo. Dove sono i Soviet? Dappertutto, dappertutto. Sono nelle fabbriche, sono nell'esercito, sono nelle campagne, e poi sono organizzati gerarchicamente, per cui nei Soviet si siedono insieme i rappresentanti di tutte le attività produttive, avete capito bene, no? Quindi gli operai accanto ai soldati, accanto ai contadini. E chi è che mandava avanti la società. Loro, chi è che protegge la società? Loro, per cui sono veramente importanti, la loro opinione è veramente importante. E poi ovviamente abbiamo i soviet di Pietroburgo, poi abbiamo i soviet di Mosca e poi abbiamo i soviet di tutte le grandi città. I soviet sono radicati e ovviamente essenzialmente sono nelle città, però in città convergono anche dalle campagne, perché nei soviet siedono anche i rappresentanti dei contadini. Insomma, c'è un dualismo, abbiamo due assemblee rappresentative. Abbiamo l'assemblea rappresentativa ufficiale, che è la Duma, maltrattata dallo zar e convocata di rado e spesso sciolta al di là dei vincoli giuridici espressi dalla Costituzione. E poi abbiamo i soviet invece, in cui continuamente c'è un fecondo scambio tra la base e i rappresentanti di questa base, perché appunto i rappresentanti emergono proprio da lì, insomma. Anche se naturalmente si devono creare delle gerarchie, per cui chi siede a Mosca, nel soviet di Mosca, è comunque una persona importante, ma viene da quel mondo là. E teoricamente la catena di controllo e la vicinanza sono molto più strette. Questa è un'immagine del soviet di San Pietroburgo, poi durante la guerra verrà chiamata Pietrogrado, no? Perché Burgo richiama il mondo germanico, invece Grad è il nome slavo per la parola città. Consigli di operai, contadini e soldati. Che cosa sono in effetti? Sembrano un altro parlamento, ma meno borghese, meno professionale, meno parolaio rispetto alla Duma. E quindi questo dualismo in realtà dovrà prima o poi essere sciolto. Quando è che verrà sciolto? Quando Lenin, con un colpo di Stato, prenderà il potere nell'ottobre del 1917 e dirà che la Duma non rappresenta nessuno, anche perché si lascia maltrattare, troppo sensibile ai sistemi dello zar, con cui lo zar ne condiziona il comportamento. Invece l'assemblea rivoluzionaria, in cui risiede veramente la volontà popolare, è rappresentata dal soviet, o meglio dai soviet, e poi il soviet supremo, che è la sintesi di tutti i soviet. È in queste condizioni, con un governo ballerino, con una classe di kulaki che si sta formando, con uno zar molto contestato, che la Russia viene trascinata nella Grande Guerra. Sappiamo tutti gli incidenti iniziali, la Russia veramente voleva la guerra, ma non l'ha dichiarata. Ad aver dichiarato guerra è stata la Germania. È stata un po' tirata per i capelli, forse è stato un azzardo, una dimostrazione muscolare mal interpretata a causa della psicosi tedesca. Comunque sia, la Russia è costretta a entrare nella guerra e sappiamo che la guerra non è destinata a finire bene per la Russia. Inizialmente subisce delle sconfitte, ma anche qualche vittoria, sconfitte dal mondo tedesco, qualche vittoria nel mondo austro-ungarico. Comunque, dopo i primi 2 anni e mezzo di guerra, la situazione comincia a essere disperata per la Russia, disperata per i soldati, i quali non ce la fanno più, il malcontento cresce, il pane manca, gli scioperi si succedono uno dopo l'altro, i governi sembrano sempre più timidi e incapaci di gestire la situazione, fino a quando abbiamo, nelle fasi più calde, stiamo arrivando alle 17, l'esercito che si ammutina. È un fatto nuovo, non è nuovo, perché è già successo, per esempio, in una condizione locale con la corazzata Potionkin. Siamo arrivati nel febbraio del 1917 e sembra di essere nel 1905. Insurrezione a Pietrogrado. L'esercito questa volta non spara contro la folla, ma si associa alla folla contro lo zar, e lo zar dovrà abdicare, e ovviamente da questo momento si entra in un'altra fase, in una fase repubblicana che durerà pochi mesi prima dell'altra rivoluzione, che sarà ottobre del 17.